Oliveto è Oliveto.
Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, benvenuti a tutti voi a questa puntata numero 207. Enrico Brunetti, Carletto Fiorucci. Questa mattina abbiamo la presenza dell'architetto Nello Teodori, che abbiamo contattato qualche settimana fa e ringraziamo naturalmente per aver accettato il nostro invito, anche perché è iniziata la par condicio, e quindi salutiamo tutti i candidati che concorrono allo scranno più alto del Palazzo Comunale di Gualdo Tadino, così come tanti altri candidati per le prossime elezioni dell'8 e del 9 di giugno. Quindi, entrando la par condicio, noi adesso la politica la mettiamo da una parte, per questo che facciamo cose tecniche. Sentiremo poi da Nello Teodori. Ma chi è Nello Teodori? Architetto, artista che si occupa di architettura, di arte, di design, è autore di opere architettoniche, restauro di edifici monumentali come la Roccafrea a Gualdo Tadino, il Palazzo delle Canoniche e il Palazzo Diocesano di Fioligno, progetti museali, il Museo Civico Roccafrea e degli Antichi Umbri, il Museo Pipicio Ruboli, sempre nella città di Gualdo Tadino, il Museo Diocesano di Foligno e tanti altri, numerosi allestimenti di esposizioni temporanee, varie edizioni della Biennale di Gubbio e Giuseppe Piermarini tra barocco e neoclassico a Palazzo Trinci a Foligno, questo realizzato nel 2010. Ha curato anche i progetti Hospitality, Art Space e Visible with Invisible all'interno del Linking People di Abitare il Tempo a Verona 2008-2009. È ideatore con Maria Grazia Fiorucci del Museo del Somaro a Gualdo Tadino, accademico di merito per l'Accademia di Belle Arti di Perugia, ha svolto attività didattica nella stessa Accademia e alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Perugia, ha tenuto lezioni di cultura italiana all'Università di Shenyang in Cina, è stato invitato alla Biennale d'Arte di Venezia dal 1993 e del 1999 e alla quadriennale di Roma Italia Ultime Generazioni. È curatore della Triennale della Ceramica di Gualdo Tadino nel 2009 e del 2022 e ha esposto in numerose mostre in Italia e anche all'estero. Nello Teodori, autore di saggi di architettura, arte, design, è invitato a convegni come relatore, artista storicizzato, è uno degli artisti del medialismo analitico teorizzato da Gabriele Perretta tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Ci sono ancora, no, a posto, questo è quanto abbiamo detto, no, perché c'era un altro foglio, quello io mi premuravo di andarlo a leggere. Ecco, abbiamo fatto, diciamo, sommi capi, perché chiaramente Nello Teodori sarebbe ancora andate su Wikipedia e quindi lì troverete tutte altre cose che non vi abbiamo elencato. Lo ringraziamo e saluto prima però il mio amico, l'ideatore di questa trasmissione, Carletto Fiorucci. Buongiorno.
Buongiorno Enrico. E io era tanto che avevo previsto e invitato Nello Teodori qui da noi, perché aveva scritto anche qualcosa che io ho letto che riguarda la storia del nostro comune, come è nato eccetera eccetera, e la storia soprattutto di com'era la piazza che io ho inseguito per tanto tempo per poter realizzare tornare a rivedere la piazza, che era nel 1500 se non erro, perché poi il lavoro è stato fatto
la linea del confine è Antonio Maria Ciocchi del Monte,
sì,
legato pontificio, che di fatto dà il via alla costruzione, sì, di una serie di edifici che hanno diviso la piazza in due spazi.
Sì, io ricordo l'analisi che tu hai fatto storica per arrivare fino ai nostri tempi, di come è stata costruita Gualdo, come è stata spostata, del terremoto che c'è stato, delle varie i poteri a cui è stato sottoposto il distinto fra Spoleto, Perugia, poi Federico II che era circondata di mura, con la Roccafrea naturalmente che tu hai curato. Io però volevo tornare, prima di parlare del centro storico, di cui vorrei avere da te alcune idee, perché poi sarà uno spunto per la nuova amministrazione che verrà, perché il centro storico, come sai, è depauperato, ridotto male, tutti i commercianti insomma si lamentano perché non c'è più quella vita che c'era una volta quando noi facciamo politica tanto tempo fa, ti ricordi le varie discussioni in piazza, c'erano persone di tutte le età, di tutte le generazioni che si confrontavano anche. Comunque, voglio tornare al passato. Tu sai che io ho fatto una lunga battaglia per poter fare una cosa straordinaria, ridare a Gualdo la piazza che aveva, quella storica in cui era scoperta la Torre Civica e in cui era scoperta anche San Francesco. Tu che l'hai studiata questa cosa, com'era realmente poi questa piazza?
Allora, a mio parere, prima, diciamo così, di descrivere effettivamente, cosa francamente abbastanza difficile da narrare e raccontare in assenza di immagini, perché la radio rimane naturalmente uno strumento di comunicazione.
Tu devi essere così bravo da farcela vedere.
Esatto. Rimane uno strumento di comunicazione straordinario, però ovviamente l'assenza di immagini non aiuta praticamente a far capire a chi ti ascolta. Ma l'anteprima, a mio modo di vedere, prima di descrivere questa piazza, è capire bene le origini di questa città.
Certo.
Perché dico che bisogna capire bene le origini di questa città? Perché forse, diversamente da quello che molti credono, e forse in qualche maniera dall'immagine che si ha di Gualdo oggi nella contemporaneità, che in qualche modo sconta un interesse un po' più debole rispetto ad altri centri dell'Umbria, bisogna capire che effettivamente Gualdo è molto più importante dal punto di vista storico-urbanistico di quello che si crede. Perché è così importante? È così importante perché Gualdo non nasce praticamente sovrapponendosi ad una città precedente.
Poi ci si sposta in continuazione.
Sì, si sposta in continuazione, però in più siti. Sostanzialmente sono tre siti.
Certo.
Cioè la città, diciamo così, nata nel periodo degli antichi romani,
parli del piano,
il municipio di Tadinum, che stava praticamente lungo la via Flaminia, sì, viene totalmente distrutta da parte di Ottone III, sì, nel 996 dopo Cristo, perché Gualdo si era ribellata all'imperatore e aveva sostenuto le istanze del console Crescenzio. Sì. Questa posizione, diciamo, politica all'interno di questo scontro politico è di fatto la fine del municipio di Tadinum. Gualdo risorge con il nome longobardo di Valde. C'è una prima localizzazione lungo la strada,
cioè Valde, diciamo che si chiama il bosco, naturalmente
lungo la strada praticamente che va alla stazione, nell'area, diciamo, cosiddetta Pomaiolo. Dopodiché c'è una seconda localizzazione, soprattutto, diciamo così, tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo, nella gola della Rocchetta, dove naturalmente ci sono stati praticamente anche dei ritrovamenti. Poi effettivamente nasce la città in qualche modo che oggi vediamo nel 1237, ma soprattutto con l'arrivo a Gualdo di Federico II di Svevia. Cioè nel 1237 Epifanio cede alla comunità di Gualdo il colle Sant'Angelo. Epifanio, che naturalmente era un benedettino, perché una cosa che va compresa molto bene nella storia di Gualdo è il ruolo che hanno svolto soprattutto i benedettini, che erano i principali proprietari anche dei terreni agricoli, diciamo, di questo territorio. Certo. E poi rispetto a questo spiegherò per esempio le ragioni della presenza della chiesa di San Benedetto nella piazza di Gualdo, perché la collocazione, le caratteristiche della chiesa di San Benedetto nella piazza di Gualdo è un po' diversa per esempio dalla chiesa di San Francesco.
Ecco, senti, dobbiamo fermarci un attimo perché noi facciamo una pausa musicale, perché non possiamo continuare a parlare, che lo stanchiamo le persone, quindi abbiamo bisogno sempre tecnicamente di uno stacco.
Now that I've lost everything to you, say you wanna start something new, and it's breaking my heart, you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there.
Grande emozione, tutta da vivere. Sei su RT.
Di tutto un po'.
Ancora buongiorno, questa mattina l'architetto Nello Teodori con noi, tra l'altro già ci ha cominciato a fare una bella lezione sulla piazza principale del comune di Gualdo Tadino, ma non parleremo soltanto di quello perché lui è un tecnico e io ho poi delle domande da fargli, soprattutto in questo periodo dove si andrà a votare un tecnico, no? Che idea.
Capito? Sì, continuiamo con la nostra conversazione terminando il discorso, perché siamo arrivati alle mura, alla rocca costruita da Federico II e poi la posizione di cui parlava Nello della chiesa. Concludiamo questo discorso e poi entriamo nella piazza vera e propria.
Allora, quello che intendevo dire prima è questo, che nel 1237 nasce la terza ed ultima Gualdo, però c'è una data fondamentale che è il 1240. Perché il 1240 è una data fondamentale? Perché Federico II di Svevia, con la sua corte, venendo dal nord, in realtà da Lodi, per andare verso Foligno, arrivato ad Umbertide, nel punto in cui, diciamo, la strada, l'attuale 45, no, va verso Perugia, si ha la possibilità, per venire in questa zona appenninica, di passare per Gubbio. E naturalmente Federico II di Svevia, piuttosto che passare per Perugia, che era una potente città guelfa, quindi avversa, diciamo così, all'imperatore, passa per Gubbio. Tra l'altro a Gubbio, diciamo così, avviene un fatto storico piuttosto rilevante, cioè siamo nel periodo in cui viene costruito Castel del Monte, forse la costruzione architettonica più emblematica della storia federiciana e anche la più misteriosa. Passa per Gubbio, in realtà da Gubbio parte praticamente un documento per la capitanata di Puglia, che è sostanzialmente l'unico documento del periodo di Federico in cui si parla tecnicamente della costruzione di Castel del Monte. Ma Federico passa per Gubbio, ma in realtà pone il campo a Gualdo. Gualdo, essendo praticamente un territorio di confine storicamente, tra i territori imperiali e lo Stato della Chiesa, arriva a Gualdo e decide che questo embrione di questa città medievale che stava nascendo debba diventare una città murata, potente, di confine e attrezzata. Da quel momento in poi nasce una vera e propria pianificazione urbanistica, per cui l'imperatore decide di dotare questa città di tutti gli elementi costitutivi di una città in qualche maniera potente e di confine. Per cui viene pianificata una città e Gualdo, dal punto di vista, diciamo, proprio della programmazione e della pianificazione urbanistica, è una vera e propria città, diciamo, di orientamento svevo, cioè una città divisa in quattro quartieri, e che un famoso storico dell'urbanistica, Di Pré, dice che Gualdo effettivamente ricalca i modelli federiciani e svevi e in qualche modo somiglia, dal punto di vista proprio della composizione urbanistica e del disegno urbanistico, ad alcune città del meridione d'Italia, che è un territorio dove l'influenza naturalmente di Federico è stata fondamentale, e in qualche modo viene, diciamo così, paragonata un po' agli impianti urbanistici di Gela ed Altamura.
Ok, senti Nello, arriviamo allora al 1500, cosa succede? 1513-1533, tu hai pensato, hai trovato che era il periodo in cui Cardinal Dal Monte fece queste modifiche.
Allora, piccola premessa, questa città nasce pianificata, secondo me. Cioè, quando si parla del Medioevo, molto spesso si parla, come dire, di una evoluzione della città in forma un po' spontanea, mentre invece, nel caso di Gualdo, secondo me assolutamente no. Diciamo, l'impianto urbano nasce effettivamente da una programmazione. E il paradigma, secondo me, di questa pianificazione è proprio la piazza di Gualdo, così come era costitutivamente, soprattutto, diciamo così, nel periodo in cui è stata edificata, in cui è cresciuta questa piazza, fino soprattutto al periodo in cui Gualdo diventa legazione autonoma e il primo legato pontificio è Antonio Maria Ciocchi del Monte. Com'era questa piazza? Era una piazza assolutamente chiara.
Una vera piazza.
Sì, una vera piazza assolutamente chiara, in cui anche i poteri costitutivi locali erano ben rappresentati anche dalle localizzazioni degli edifici, sia ecclesiastici che pubblici. Questa piazza era piuttosto grande, potremmo dire per un paese come Gualdo, potremmo addirittura enorme, chiusa su tre lati e aperta verso praticamente la pianura, sul versante sud-ovest e nord-ovest.
lì non c'era la piattaforma, c'era una scarpata.
Beh, c'era sicuramente una scarpata, certo. Allora, quando dico che anche dal punto di vista della localizzazione degli edifici ecclesiastici e pubblici, diciamo così, l'urbatettura di questa piazza era piuttosto chiara anche dal punto di vista della comunicazione. Perché? Perché esistono due assi ideali, che sono l'asse, diciamo così, ecclesiastico, rappresentato dai benedettini e dai francescani, e l'asse pubblico, diciamo la simbologia proprio del potere del comune, che era il palazzo comunale, con quasi al centro perfetto della piazza, la torre comunale, al di là del quale sul versante del lato aperto c'era addossato il palazzo, il cosiddetto palazzo del podestà. La cosa interessante di questa piazza, uno degli aspetti secondo me interessanti di questa piazza, è praticamente la localizzazione della chiesa di San Benedetto e il fatto che la chiesa di San Benedetto mostra la facciata verso la piazza, diversamente per esempio dalla chiesa di San Francesco, che piuttosto, diciamo così, che rivolgere la facciata verso la piazza, rivolge un fianco. Ci si potrebbe chiedere perché, cosa che io francamente mi sono chiesto e sul quale credo, come posso dire, di aver trovato una motivazione che può essere, come dire, pertinente, può essere plausibile. Dicevo precedentemente che i benedettini in questo territorio svolgevano una funzione anche di potere economico molto importante, cedono il Colle Sant'Angelo alla comunità di Gualdo e forse pretendono che la facciata della chiesa abbia praticamente la sua rilevanza rispetto, diciamo così, agli affacci sulla piazza. La posizione dei francescani, che diciamo anche dal punto di vista proprio ideologico-filosofico rappresentano qualcosa di diverso e che li distingue dai benedettini, si pongono in una posizione, diciamo, un po' più discreta, chiamiamola così, e allora la facciata non guarda verso la piazza ma mostra il fianco. Però attenzione, c'è un altro elemento di assoluto dettaglio che io in qualche maniera ho individuato e che credo abbia anche in questo caso una sua comunque rilevanza, ed è questo: se si cammina da Piazza Garibaldi su Corso Italia in direzione della piazza, osservate bene, voi non è che vedete solo il fianco della chiesa di San Francesco, ma vedete, diciamo così, di scorcio leggermente la facciata della chiesa di San Francesco. Sì. Cioè, voglio dire che secondo le linee prospettiche tu dovresti vedere esclusivamente il fianco, mentre invece vedi in qualche maniera una facciata che si rivolge verso di te e che in qualche modo vuole essere osservata.
Bene, si sta facendo una bella lezione il nostro architetto.
Storia urbanistica, storia del paese.
Sì, stiamo parlando.
Un'altra pausa, Enrico.
Sì, stiamo parlando del comune di Gualdo Tadino. Lo ricordo per gli amici che sono all'ascolto di questa piazza, come è stata appunto strutturata, perché ha fatto proprio una ricerca il nostro architetto.
No, ma anche perché i gualdesi, la maggior parte, credo nemmeno ricordi, non sappiano com'era realmente la piazza prima del 1500, quindi che era una bella piazza come tutte le piazze, come Todi, come Gubbio stesso, come tutti i paesi dell'Umbria, che avevano una piazza rilevante. La nostra è una strada allargata adesso.
Se posso fare un'osservazione, io ho la convinzione, insomma, assoluta, intanto voglio dire, in realtà io ho iniziato a studiare la storia dell'urbanistica locale fin dai tempi dell'università. Infatti molti dei miei esami di urbanistica, di storia, li ho fatti proprio su Gualdo.
Di tutto un po'.
Ancora buongiorno questa mattina, l'architetto Nello Teodori con noi.
Allora, veniamo alla cosa principale, ma brevemente Nello, sì. Perché tanto non che non ci sia molto da dire. E poi mi devi fare quel discorso
passaggio sul... col Cardinal del Re.
Sì, ma poi mi devi fare quel discorso sulla rivitalizzazione di questa piccola piazza che ci è rimasta purtroppo. Il Cardinal del Monte fu quello che fece edificare gli edifici che vediamo adesso, che hanno praticamente separato in due la piazza.
In effetti, diciamo così, la composizione urbatettonica della piazza di Gualdo ha avuto una vita, diciamo, piuttosto limitata. Perché? Perché la piazza si va a conformare tra la metà del XIII secolo, quindi 1240 in poi, diciamo fino all'inizio probabilmente del XIV secolo. Io credo che gli edifici costitutivi di questa piazza, la piazza sia stata completata intorno al 1320. Basta dire che per esempio la chiesa di San Francesco, che probabilmente è uno degli ultimi edifici che è stato costruito come componente, diciamo, di questa piazza, viene inaugurata praticamente all'inizio del XIV secolo. Ma alla fine praticamente del XV secolo, per cui parliamo di un periodo che sta tra il 1500 e l'inizio praticamente è il 1513, Gualdo, proprio per la posizione strategica che aveva rispetto, diciamo, agli equilibri politici del centro Italia, continua ad essere, diciamo, una città di frontiera tra lo Stato della Chiesa e il Ducato di Urbino. Gubbio già faceva parte, sì, naturalmente, sì, del Ducato di Urbino, anzi Federico da Montefeltro nasce a Gubbio, in realtà è praticamente il Duca di Urbino e anche di Gubbio. In virtù di queste ragioni e quindi di questa posizione strategica territoriale, Gualdo diventa legazione autonoma, viene svincolato da Perugia e diventa legazione autonoma. Questo che significa? Significa che andava nominato un legato pontificio. Nel 1513 viene nominato legato pontificio il cardinale Antonio Maria Ciocchi del Monte. E quindi Gualdo è legazione autonoma. Diciamo così che l'opera di Antonio Maria Ciocchi del Monte a Gualdo è un'opera controversa, perché da una parte il cardinale in qualche maniera promuove, diciamo così, degli interventi infrastrutturali importanti per la città, però dall'altra forse commette in qualche maniera l'errore storico fondamentale che in qualche modo, diciamo così, ha completamente cancellato questa piazza medievale, che era effettivamente una piazza di grande valore dal punto di vista proprio spaziale, architettonico.
Scusa Nello, interrompo per la vivacità della trasmissione, ma tu non pensi che sapesse il Cardinal Dal Monte che tutti i comuni umbri avevano una piazza, perché la piazza serviva per molte cose, che avevano bisogno di una piazza grande, perché in quei tempi la piazza era luogo della vita, di tutto, economica, sociale, politica, eccetera, no?
Sì, ma lì ha prevalso probabilmente, cioè io nel passato per esempio ho sentito dire che molti si interrogano sul perché è stato costruito questo edificio che di fatto ha alterato completamente un esemplare, sì, piazza medievale. Insomma, io ho sentito dire cose francamente anche un po' fantasiose, tipo che per via del vento.
No, sì, ma è una stupidaggine.
In realtà lì cosa succede? Che, diciamo così, la Rocca Flea nel XVI secolo, siamo all'inizio del XVI secolo, quindi 1513, viene in realtà trasformata da rocca fortificata in rocca palazzo.
Sì.
Non a caso due legati pontifici, soprattutto Antonio Maria Ciocchi del Monte e Giovanni Salvati, trasformano sezioni della rocca in appartamenti, sì, aristocratici.
Esatto.
Antonio, però sulla rocca c'era la residenza, ma forse c'era una necessità di un controllo più puntuale nel centro della città, per cui è presumibile, e forse questa è, diciamo così, la ragione un po' più convincente, che sia iniziata una fase di costruzione di edifici, ma soprattutto come luoghi del governo centrale nel centro della città.
Capito.
Attenzione, quando oggi si guarda praticamente la piazza di Gualdo, magari molti si chiedono: ma qui non ci sono segni di edifici del Rinascimento? No, dovremmo pensare che se un legato pontificio costruisce un edificio al centro praticamente di una piazza, determinando poi la sua suddivisione, abbia costruito comunque un edificio che avesse un minimo di qualità architettonica. Basti tener conto, insomma, che Antonio Maria Ciocchi del Monte aveva rapporti strettissimi con Antonio da San Gallo. Poi su questo voglio dire una cosa,
sì,
e le relazioni con la fontana sul fianco di San Benedetto. Però va considerato che la storia di Gualdo è fortemente condizionata dal punto di vista della fisica urbanistica, dai vari terremoti che si sono, diciamo così,
ma senti, no, scusa, ma gli edifici che ci sono oggi, che noi vediamo, rappresentati oggi,
non
che
sono rinascimentali.
È una piazza, ma prima, quando furono costruiti, erano così?
E chi lo può sapere? Il problema è proprio che chi lo può sapere? Bisogna tener conto che dopo il 500 c'è il 700, in cui soprattutto nel 1750-51 c'è quel terremoto devastante,
sì,
che di fratto, diciamo, ha impoverito enormemente la città di Gualdo.
Diciamo che potevano essere diversi gli edifici, poi
ma sicuramente gli unici elementi che in qualche maniera su un piano strutturale architettonico, diciamo, narrano una vicenda tardo rinascimentale, sono le volte, praticamente lunettate, che tu trovi sostanzialmente,
sì,
sui piani terra dei negozi della,
esatto,
piazza,
sì.
Quello è l'unico elemento effettivamente che in qualche modo testimonia quel periodo.
Diciamo che probabilmente sono stati rifatti, ecco.
Ma le facciate probabilmente hanno subito trasformazioni considerevoli in virtù di terremoti devastanti che hanno praticamente prodotto, diciamo così,
molti. Ti devo fare un'ultima domanda, non so se Enrico ha altre domande da fare, perché
sì,
abbiamo il tempo purtroppo,
sì,
che
sì,
ci
attiranno.
Sì. Al di là di questa situazione, che ormai ce la dobbiamo tenere perché non siamo riusciti a modificarla, nonostante tanta buona volontà, ti volevo chiedere, la piazza, secondo te, come architetto, come artista, come cittadino di Gualdo, perché anche se sei Gubbio, sei nato a Gualdo, sei vissuto a Gualdo, quindi la piazza come va, può essere rivitalizzata? Perché tu sei Gubbio, sai che Gubbio, il corso, la piazza è vissuto dalle persone, tra parte negozi e altro genere che invogliano magari a passeggiare lì, però è pieno di gente. Gualdo non c'è più nessuno nella piazza.
Comunque, diciamo così, l'impoverimento, come posso dire, commerciale, economico, sociale dei centri storici non è un problema solo di Gualdo, non è un problema solo di Gualdo. Devo dire che se uno volge lo sguardo, diciamo, alla situazione dei centri storici dell'Umbria, c'è un elemento, per esempio, che ricorre. I centri storici di collina, come Gualdo, sono quelli che più di tutti risentono, diciamo, di questa crisi proprio sociale. Si salvano un po' i centri storici di pianura. Infatti, per esempio, Foligno e anche Città di Castello continuano ad essere praticamente, diciamo, città dove il centro storico mantiene ancora una sua vitalità.
Ma anche Gubbio, che pure è in collina.
Però attenzione, anche a Gubbio ci sono problemi, perché se tu pensi che l'asse commerciale fondamentale storico di Gubbio era Corso Garibaldi, che potremmo dire potrebbe essere l'equivalente del Corso Italia a Gualdo, oggi tu ti accorgi che gli interessi commerciali, economici, sociali, anche a Gubbio, si sono spostati moltissimo nell'area del quartiere di San Martino, che è un'area, diciamo così, dove la fruibilità della città è più facilitata per la presenza, diciamo, sia di parcheggi consistenti che ti permettono un'accessibilità molto diretta, ma anche perché sono, diciamo così, spazi urbani dove la percorribilità è più facilitata.
Diciamo anche che Gubbio è invasa quasi da turisti, quindi è chiaro che questi percorrono le vie del centro storico, no?
Beh sì, Gubbio naturalmente c'ha una realtà, diciamo, di tipo turistico molto diversa. Comunque, naturalmente, secondo me, quello della rivitalizzazione dei centri storici è un tema molto complesso.
Lo lasciamo alle prossime amministrazioni che verranno.
E come dire, ci vuole molta determinazione nel chi governa la città e ci vuole, secondo me, anche, come posso dire, un coinvolgimento molto diretto delle popolazioni. Ci vuole una politica che in qualche maniera frena le espansioni, frena praticamente, come dire, no?
I centri commerciali, tu parli.
I centri commerciali. E a parer mio ci vuole in qualche modo una consapevolezza che la bellezza, rispetto a quello che molti hanno detto in maniera, secondo me, molto impropria, che la bellezza e la cultura non portano economia e denaro, mentre invece la bellezza rimane uno dei temi fondamentali per accrescere il valore e l'interesse dei centri urbani, capito? E Gualdo, da questo punto di vista, ha la necessità di recuperare un tempo che non si è determinato e che va determinato.
Enrico, vuoi fare un domanda? Anche perché siamo in chiusura e io mi accodo a queste parole dicendo che la bellezza salverà il mondo e quindi anche i nostri borghi. Perché la cosa bella credo che
non so se la salverà, ma sicuramente aiuta. Possibilità di salvarlo.
Certamente. Il prossimo 8 e 9 giugno si voterà nelle città umbre, anche a Gualdo Tadino, e quindi vedremo se ci sarà questo cambio di passo da
tu
parte.
Tu Nello voti qui o di Gubbio?
Ma io abito a Gubbio, ma io ho sempre mantenuto la residenza qui.
Tra l'altro, sul suo profilo è scritto Nello Teodori, architetto e ugubino, quindi, però ti prego di farlo correggere, perché tu sei architetto, sì, del mondo, allora possiamo dire, però sei.
Dopo
te lo faccio leggere.
Vabbè, diciamo è ugubino gualdese.
Gualdese.
Io mi ricordo per esempio un giornalista che voi ricorderete, diciamo, della Rai regionale, Enrico Zenobi,
se
e lui in pratica una volta facendo un servizio proprio sulle attività del Museo del Somaro mi definì l'architetto e ugubino gualdese, e io lo rimproverai dicendogli: guarda, io sono nato a Gualdo, forse sarebbe meglio dire gualdese e
gualdese ugubino. Comunque Nello, è interessante questa esposizione che hai fatto, speriamo di riaverti per qualche altro motivo, magari quando parleremo di nuovo del centro storico, quando ci sarà qualche idea magari sul centro storico ne riparliamo magari con te.
Se posso aggiungermi un attimo a quello che stai dicendo in questo momento, la parola idea e quello che rappresenta è un fattore, è un elemento fondamentale di questi discorsi, perché quando praticamente non ci sono grandi risorse, la grande risorsa è avere delle idee.
Esatto.
Abbiamo concluso questo appuntamento.
Grazie Nello.
E quindi vi ricordo che avrete la possibilità di ascoltare anche in replica domani e oppure sul nostro pagina podcast. Grazie Nello Teodori, grazie Carletto Ferrucci, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato. L'appuntamento alla settimana.